Oggi nel nostro dossier dedicato a Flannery O'Connor approfondiamo la capacità di questa autrice americana di culto di tradurre la teologia cristiana in espressione artistica al pari di autori come Dostoevsky, Moriah o Eliot, pur limitata dalla sua breve vita, come abbiamo visto. Nei giorni scorsi la scrittrice si è imposta come la voce forse più originale del profondo sud statunitense. Le sue storie sono popolate da freaks, ambientate nella rurale cintura della Bibbia e vogliono prendere di petto e mettere in scacco il lettore con morti violente, eventi irreversibili, distanziandosi nettamente dalla narrativa intimista di moda nella sua epoca. Ne parliamo oggi con Mario Andreose, presidente della casa editrice La Nave di Teseo, collaboratore del Sole 24 Ore di Repubblica, che nel 2023 ha pubblicato Un'educazione veneziana per La Nave di Teseo ed è uno degli autori che hanno contribuito al volume Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, curato da Benedetta Centovalli e dal quale ha preso spunto il nostro dossier della settimana. Buongiorno Mario Andreose.
Buongiorno, vorrei mettere tra i miei meriti, se così si può
Ma
dire,
certo.
Che nel 1980, quando mi occupavo anche della Bompiani, grazie a Marisa Caramella, ho pubblicato l'opera, tutti i racconti in due volumi, in cofanetto, nei tascabili Bompiani, che è stato per lungo tempo un nostro bestseller. Constato purtroppo, e questo sono spesso il destino di alcuni classici o di alcune, diciamo, forme di edizione che una volta erano più contemplate, che questa edizione non esiste più, cioè non, il lettore della O'Connor non dispone più dell'edizione di tutti i racconti curato da Marisa Caramella, che è quella che mi ha introdotto al mondo dell'O'Connor, e con le traduzioni sue e di Damboni. Ecco, solo volevo precisare questo.
Quindi non sono più leggibili, cioè non si trovano più per un lettore.
Ma è probabile che vengano dall'altro editore che adesso se ne occupa, vengano pubblicate in altre raccolte. Comunque, tanto per dirle, cioè, ormai è un volume di antiquariato che si può acquistare a partire da 70 euro.
Ah, però.
18 che era nel, ecco, per dire della preziosità della edizione della O'Connor di tutti i racconti, che tra l'altro procedeva dall'edizione americana che nel 1974 vinse il National Book Award, i Complete Stories della O'Connor, pubblicato da Roger Strauss and Giroux.
E dunque immagino i nostri ascoltatori e ascoltatrici che stanno già andando su qualche piattaforma per vedere se si trova una copia dell'edizione dei racconti in vendita.
Di
chi lo
sa? I racconti.
Esatto. Beh. Ma noi con lei, Mario Andreose, volevamo approfondire un po' un tema che in qualche modo è stato toccato in questi giorni dagli altri ospiti del nostro dossier sulla Flann O'Connor, che è quello della sua religiosità. E io partirei chiedendole di spiegare che cos'è il diario di preghiera di Flannery O'Connor e se e come ci aiuta a comprendere la fusione tra la sua fede cattolica di cui abbiamo parlato e il suo bisogno di ispirazione letteraria.
Beh, questo diario di preghiere è proprio un testo che si può definire della poetica di Flannery O'Connor, perché in questo suo diario, che lei scrive quando era ancora alla Iowa University, dopo aver finito la graduation, rimasta lì anche a seguire un altro percorso, e lei teneva questo diario manoscritto, il cui testo poi è stato pubblicato anche con il manoscritto nell'edizione americana, non so se l'edizione italiana abbia seguito, anche per far vedere proprio la sua fine scrittura, perché era un diario in cui lei usava due registri spontaneamente. Uno era quello appunto quello che ogni buon cristiano avrebbe intrattenuto nel suo dialogo con Dio, relativo alla redenzione, al mistero, alla trascendenza, ma è intramezzato da altre considerazioni che sono delle, oserei dire, quasi imperiose richieste dell'aiuto di Dio a diventare un buon scrittore. E lei si lamenta quando, per esempio, Dio: caro Dio, sono così scoraggiata a proposito del mio lavoro. Penso che questo scoraggiamento dipenda dal fatto che non capisco che cosa dovrei fare per diventare un buon scrittore. Per favore, aiutami, caro Dio, a diventare un buon scrittore. Ecco, poi invece a un certo punto, in una pagina successiva, dice: caro Dio, questa notte non sono delusa perché mi hai dato una storia.
Quindi un
Pensa
rapporto
però,
diretto,
sono
diciamo così.
lontano dal pensare, caro Dio, che io sia qualcosa di più che uno strumento nelle tue mani, come allo stesso modo in cui a quello stesso modo in cui quello che stampa i libri è un mio strumento. Ecco, questa esaltazione diciamo, che ogni buon cristiano deve avere l'umiltà di riconoscere che tutto gli proviene da Dio come un dono.
Dunque, da
Ecco,
una
questa è
parte
la.
voler diventare una grande scrittrice e dall'altra parte, diciamo, attribuirne
Il
il
merito al
merito
Signore,
a
Signore
Dio.
suo.
Questo emerge da questo diario di preghiera in cui.
Emerge ripetutamente, quindi c'è questa umiltà
Certo. Beh,
che è una
umiltà però
virtù
temperata anche da
cristiana,
una certa ambizione, diciamo, perché
di una
effettivamente.
grandissima ambizione, perché lei invoca perentoriamente il Signore di darle il dono della scrittura, e questo
Ma
è un filo conduttore del diario.
Mario Andreose, però è interessante vedere cosa la critica letteraria cattolica ha detto dell'autrice quando uscirono i suoi romanzi.
E certo,
Alcuni la definirono
perché
perfino diabolica.
l'editore Giroux, che era il socio francese di Roger Strauss, quando decide di pubblicare i racconti e poi anche il romanzo, i due romanzi, per prima cosa, con il primo libro, pensa, quello che facciamo anche noi editori quando dobbiamo lanciare un personaggio nuovo, di trovare uno sponsor che ne testimoni il valore. E allora l'idea che gli viene, e che posso comprendere perché anch'io alla Bompiani avevo pubblicato Evelyn Waugh, e si rivolge a Evelyn Waugh, che è quello fra gli scrittori cattolici, quello che ha anche più un gusto, una vena, diciamo, ironica e trasgressiva. Pensiamo appunto al caro estinto Ritorno a Brideshead. Ma la reazione di Evelyn Waugh dice: ma siamo sicuri. È proprio una donna che scrive così, è tutta farina del suo sacco. E poi, rivolgendosi anche a Eliot, come lei ha giustamente evocato, anche Eliot non è da meno, perché dice testualmente: certamente un indiscutibile talento, ma i miei nervi non sono abbastanza saldi da sopportare tanto disturbo. E questo corrisponde anche a quello che lei accennava
Certo.
prima, a quello che era di moda allora. Difatti, un bravissimo biografo della O'Connor, Brad Gooch, dice che sta per prendere, cioè O'Connor prende di petto la sensibilità del lettore, non le raffinate storie del New York di un'età in cui nulla accadeva se non nella mente dei personaggi, ma storie nelle quali accade qualcosa di irreversibile magnitudine, spesso morti violente, come ben sappiamo.
Le storie che a volte mancano nella nostra letteratura contemporanea per invece descrivere molto spesso l'interiorità di autori, autrici, personaggi, insomma, questo è un tema di cui abbiamo anche parlato qui su Rete 2. Quindi una Flannery O'Connor che ringrazia Dio per avergli dato una storia, questo è molto interessante, ma ne abbiamo parlato nel corso di questa settimana, i personaggi, i protagonisti delle storie, dei racconti e dei romanzi di Flannery O'Connor sono i freaks, l'evaso assassino, i falsi predicatori, c'è violenza, brutalità. Ecco, in che modo questo si concilia con la fede di Flannery
Ma
O'Connor?
noti bene che questi freaks sono tutti protestanti, o
E lei è
evangelici o
cattolica.
battisti. E quindi la diabolica O'Connor rende anche un buon servizio a quelli che erano i suoi competitor in fatto di fede e di pratica e di peccata religiosa. Tant'è vero, appunto, come dicevo, che sono tutti di origine protestante, gli assassini, gli storpi, i malati, i dementi, tutti questi è una bella categoria, un bel campionario appunto, di appartenenti alla Bible Belt, alla cintura della Bibbia. E su questo poi è interessante che la cattolicissima e tradizionale Flannery, che però, nonostante sia così radicata al suo sud e nei confronti della convivenza con i neri, ci sono anche nelle lettere delle
Sì,
espressioni
infatti ne abbiamo parlato.
ne avete già parlato. Ecco. Però quando, per esempio, guarda per vedere il mondo diverso anche al di là della Bible Belt, e grazie al suo amico poeta Robert Lowell, emigra verso nord-est nel Connecticut e va a Yaddo, dove in questa specie di falansterio dove andavano tutti gli intellettuali, gli scrittori americani di ogni provenienza, e che lei definisce come la Mecca del pensare e della moderna alienazione. Anche qui, appunto, c'è questo suo sottolineare la sua diversità, né
Ma
coi protestanti né con gli atei libertini del nord-est. Quindi,
E
però.
dunque in questo caso il cattolicesimo in qualche modo fa prova di moderazione in questa Bible Belt, dove invece gli evangelici hanno questa, così, secondo Flannery O'Connor,
Sì,
questa particolarità. Noi
che è
ci dobbiamo
tipica
fermare qui,
dei
purtroppo.
repubblicani.
E dei repubblicani, certo. Diciamo, questa cosa si potrebbe anche riportare all'oggi, no? Con quanto sta
Certo.
succedendo e la forza degli evangelici e di quei movimenti negli Stati Uniti, trumpiani di oggi. E chissà cosa avrebbe detto Flannery O'Connor di Trump, sarebbe stato curioso sentirla. Noi purtroppo ci dobbiamo fermare qui, Mario Andreose, ma è stato un
Benissimo.
piacere questa chiacchierata con lei e sicuramente avremo modo di risentirci. A presto, arrivederci.
Grazie.